stati con Stefano Raspa. Stefano è un compagno del comitato contro il poligono di Cao Malnisio in provincia di Pordenone, e con lui faremo un excursus sulle ragioni per le quali l'assemblea antimilitarista ha lanciato un appello ad iniziative sparse su tutto il territorio, in tutta Italia, per il 4 novembre, giornata dei disertori. Ci saranno iniziative un po' in diverse città italiane, tra cui ovviamente anche Torino. Lo ricordiamo, il 4 di novembre è l'anniversario della cosiddetta vittoria nella prima guerra mondiale. In questa occasione si festeggiano le forze armate, e si festeggia l'unità nazionale, si festeggia un immane massacro per spostare un confine, e chi, come dire, ha sempre vissuto sul confine orientale lo sa benissimo di quale memoria stiamo parlando. E in quella guerra migliaia scelsero di gettare le armi e finirono davanti ai plotoni di esecuzione. La memoria dei disertori e dei senza patria di allora vive nella solidarietà concreta con chi oggi diserta le guerre che insanguinano il pianeta. E vogliamo un po' insieme a Stefano cercare di capire, al di là, come dire, del collegamento storico molto importante con il 4 novembre. Mi è capitato di recente di parlare con delle persone colte che mi dicono: ma perché il 4 novembre? Cosa c'è stato il 4 di novembre? Ecco, è una memoria un po' sopita, che tra l'altro invece il governo fa di tutto per riesumare in chiave patriottica, ed è per questo motivo che ogni anno gli antimilitaristi, quelli che si oppongono a tutte le guerre, a tutti gli eserciti, a tutti i confini, scelgono di scendere in piazza il 4 novembre, nei giorni precedenti. Qua a Torino saremo in piazza sia il 2 che il 4 di novembre, ma soprattutto lo fanno per contrastare la retorica patriottica, la retorica di difesa dei sacri confini, nel segno delle quali questo governo sta cercando di investire di sé ogni ambito della vita sociale, dalle scuole alle università, ai luoghi di lavoro, ai momenti di autorappresentazione di sé, di questo Stato sempre più militarista. E nel contempo, visto che tanti disertarono quella guerra e di quei disertori si parla decisamente poco, ebbene, anche un'occasione per ricordare quei disertori, ma al tempo stesso per essere solidali nei confronti dei disertori di ogni parte del mondo, dei disertori russi, dei disertori ucraini, dei disertori israeliani, dei disertori delle guerre di ogni dove. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi.
Allora, raccontaci un po' come funzionerà questa giornata, quali sono le ragioni. Io partirei un attimo col fare un breve excursus storico sul 4 di novembre.
Sì, allora, diciamo che ormai da molti anni il 4 novembre ha assunto una chiarissima rivalsa da parte dello Stato rispetto a quelle che sono le tematiche nazionaliste, non solo meramente patriottiche, nel senso che diciamo che il patriottismo in Italia ha sempre avuto, insomma, un filone nutrito e purtroppo, ai noi, spesso anche bipartisan, nel senso che noi sappiamo che ci fu prima, insomma, dello scoppio della Grande Guerra, ci fu una mobilitazione di contrarietà, ma poi sappiamo anche che di quel movimento operaio, contadino, insomma, furono in prima fila. Poi sappiamo che però una parte di quelli che rappresentavano, insomma, a livello istituzionale i lavoratori e le lavoratrici, insomma, accettarono, insomma, un neutralismo per poi dopo in qualche modo avvallare purtroppo quella che fu l'enorme massacro della prima guerra mondiale. Dico questo perché una volta che il tritacarne a tutti gli effetti, letteralmente, insomma, della guerra si è fatto quotidianità per milioni di proletari e sottoproletari, purtroppo la capacità di mobilitazione inizia a essere difficile, no? Inizia a esserci un diritto di guerra, che è il diritto, insomma, appunto a imprigionare chiunque vi senta, e soprattutto alla fucilazione. Dal mio punto di vista sarebbe da fare un grosso lavoro storicamente di riappropriazione di quelli che sono effettivamente, insomma, anche i dati che noi abbiamo a disposizione. Negli ultimi anni in particolare ci sono state a livello storiografico ci sono state capacità da parte di alcuni storici e ricercatori, in particolare anche giovani, di riuscire a risalire anche a dei numeri un po' più certi. Ad esempio, noi sappiamo che sono oltre il migliaio le fucilazioni, per l'esempio, che sono quello che veniva chiamata null'altro la vendetta da parte dell'esercito e dello Stato nei confronti di chi appunto disertava. Questo dato, si pensava qualche centinaio, in realtà inizia a essere più realistico e appunto sono sopra il migliaio. Ovviamente queste sono quelle che noi possiamo avere un riscontro a livello ufficiale, perché poi, come dire, noi sapevamo, per esempio, che c'erano delle direttive di Cadorna e di altri, di altri generali, che permettevano addirittura l'esecuzione sul posto per necessità. Cioè, quindi se alcuni diciamo soldati decidevano di non partire nel momento esatto che veniva dato l'ordine di uscire dalla trincea, gli ufficiali potevano sparargli un colpo direttamente. Sono cose terribili, c'è tutta una storiografia che secondo me è sottaciuta e non conosciuta, comunque come si dovrebbe, che dovrebbe essere l'unica, diciamo, l'unica narrazione che il 4 novembre noi tutti dovremmo conoscere, soprattutto i più giovani, insomma. Quello non fu solo un massacro, fu una vendetta, fu, insomma, nei confronti di chi aveva più coscienza dell'abnormità di quella guerra che rappresentava, non può che rappresentare le guerre di tutti, insomma.
Sì, tra l'altro una guerra per spostare un confine in cui, in nome di un'italianità che non aveva nulla a che fare con quei territori tradizionalmente multietnici, in cui c'erano persone che parlavano tante lingue, tante culture, tante cucine, tanti approcci, e che vennero poi sottoposte di fatto a pulizia etnica ed a controllo violento dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, perché non fu soltanto il fascismo a imporre regole ferre sull'italianizzazione forzata dei territori. L'italianizzazione forzata cominciò immediatamente dopo quel tragico 4 novembre del 1914.
Assolutamente. E questo aspetto del confine in particolare è importante, perché in realtà noi ci accorgiamo che appunto da quel 4 novembre quel dramma non è mai smesso, quel tentativo ogni volta di andare di usare, diciamo, l'identità nazionalista per andare a spostare appunto interessi, perché poi i confini altro non sono che la necessità, insomma, di sviluppare, insomma, i propri espansionismi, per quanto da micro macro regionali, da parte di uno Stato rispetto all'altro, non è mai terminata. Noi sappiamo, per esempio, cosa è successo nella Seconda Guerra Mondiale, appunto col fascismo, quando fa questa vigliacca occupazione del Regno di Jugoslavia senza dichiarazione di guerra, cosa succede quando con un filo spinato crea una sorta di lager in tutta la città di Lubiana, quando inizia a seminare i campi di concentramento sia all'interno dei paesi della Croazia e della Slovenia, ma poi dopo anche nel nostro confine. Ecco, questo è un aspetto, per esempio, che è proprio legato a questa follia dell'identità, no? Dell'irredentismo. Noi abbiamo anche in Italia, anche di questo si sa poco, campi di concentramento, cioè quello di Gonars, per esempio, in cui 500 civili, tutti civili, di cui un centinaio di bambini, sono morti di fame, di inedia, in questo campo. Ma vicino c'era quello di Visco, c'era quello di Renici d'Angari, ce ne sono Collefiore, ce ne sono una decina di questi campi. Ancora una volta c'era la necessità di rivendicare un'appartenenza identitaria dal punto di vista, diciamo, ideologico, quando in realtà poi dopo sappiamo che altro non era che una spartizione di confini assurdi, e le conseguenze le vediamo ancora adesso. E le vediamo ancora adesso, e mi allaccio un po' a quello che sta succedendo, legato al fatto che, per esempio, il Friuli, dove abito io, è una regione, Friuli Venezia Giulia, in cui le conseguenze di questa militarizzazione.
Pronto?
Sono. Pronto? Sì, adesso sento. Le conseguenze di questa militarizzazione sono, per esempio, avere una base, un demanio, una servitù militare, una caserma ogni 15 chilometri. È un dato incredibile, questo dato tra l'altro, come dire, è a nostro avviso parziale, perché è l'unico dato a cui noi siamo rimasti in possesso, siamo venuti in possesso grazie a uno studio dell'esercito nel 2006, e quindi in realtà è comunque parziale, non sappiamo se è reale. Già questo però dà il polso di che cosa stiamo parlando. Ovviamente sono gran parte siti ormai abbandonati, con il portato, diciamo, ambientale che possiamo immaginarci per quello che è stato fatto in 70, 80, 90 anni, e poi ci sono, insomma, le basi, quelle ancora operative, che partecipano, ai noi, attivamente a quelle guerre che l'Italia, insomma, sta facendo insieme ad altre parti nel giro per il mondo.
Sì, in questo senso è cruciale l'idea della diserzione e del sostegno ai disertori, sia dei disertori delle guerre, le guerre combattute un po' dappertutto, in ogni dove, sia sostegno ovviamente materiale, non semplicemente fare un comunicato e dire siamo al vostro fianco, ma come ha promosso l'assemblea antimilitarista, raccolta di fondi, comunicati di soldi, insomma tutto il necessario per facilitare la vita a chi ha scelto di rischiarla o di rischiare la galera pur di non partecipare ad un massacro. Ma dall'altro è anche una diserzione che possiamo praticare ogni giorno noi stessi, proprio perché ogni 15 chilometri c'è una base militare, c'è un poligono di tiro, c'è un porto, un aeroporto militare, c'è una fabbrica d'armi, tutti i luoghi dove vengono prodotte, commercializzate, utilizzate o sperimentate armi che poi vengono impiegate attivamente un po' ovunque nel mondo, anche perché vi sono basi che di fatto sono già direttamente in guerra, sia su tutti i fronti nel quale l'Italia è immediatamente impegnata.
Ma assolutamente sì, difatti tralasciando per esempio il livello della propaganda che negli ultimi anni si sta più massicciamente, insomma, vedendo anche per esempio nelle scuole piuttosto nelle convenzioni delle università, quello che noi possiamo fare, che dobbiamo fare, è proprio quello di iniziare a disinnescare la guerra a partire dai nostri territori. Come dicevi bene tu, noi abbiamo sui territori, chiaramente sono regioni come la nostra, come la Sardegna, e che magari sono particolarmente, come si dice, infestate, ma se noi andiamo a vedere non c'è regione in cui non ci siano, o da un punto di vista strategico o da un punto di vista appunto di utilizzo, insomma, ordinario, forme di militarizzazione sparse per i paesi, e questa cosa qua ci consente di iniziare a lavorare in quello che loro, che noi definiamo, no, il periodo di pace, no? Perché la guerra si costruisce in realtà proprio in quella che comunemente si intende la pace. In realtà la guerra ha due risvolti, no? E quindi noi dobbiamo andare a disinnescare la guerra a partire da quello che possiamo fare noi. Certo, essere in piazza, manifestare, fare analisi è fondamentale, importantissimo. Significa fare controinformazione, significa demistificare, però poi concretamente, effettivamente, noi quello che possiamo fare lo possiamo fare a partire dai nostri quartieri, dal nostro paese, dal nostro territorio. Non a caso, e qua mi rilascio un po' e approfitto del 4 novembre come una linea rossa che ci porta invece al 30, che l'assemblea antimilitarista ha aderito a a quella che sarà una manifestazione proprio a Caomanisio, poi Friuli, che è legata appunto a uno di questi lavori che noi stiamo facendo col comitato non poligono Caomanisio. Noi qui in provincia di Pordenone abbiamo 3 poligoni dove vengono fatti addestramenti e esercitazioni a fuoco anche importanti e imponenti. Uno di questi è Caomanisio e incredibilmente da un paio d'anni la popolazione sta seguendo quelle che sono insomma le rivendicazioni di una chiusura di questa cosa abnorme che è quasi 300 giorni l'anno tempesta di colpi, di botti, un territorio peraltro vastissimo, oltretutto protetto dall'Unione Europea per la biodiversità, eccetera, eccetera. Ora, riuscire a creare ostilità sul territorio rispetto a questa presenza, per esempio, e queste presenze, noi parliamo per esempio a Pordenone, ma ovunque ovviamente, pensiamo per esempio a quello che è successo a Coltano, quindi la nuova enorme caserma che volevano fare, oppure tutta la rete di caserme green, come vengono chiamate adesso, per cercare di dare una spolverata ambientalista a quello che sono ancora rimangono sedi di morte, insomma, no? Ecco, noi pensiamo che questo lavoro sul territorio sia una delle poche, diciamo, concrete occasioni che abbiamo per disincentivare l'ideologia della guerra.
Ecco, questo mi sembra ovviamente l'unico modo per smontare i meccanismi, perché ci dicono sempre un po' tutti, vabbè, ma le guerre sono lontane, le guerre sono altrove, noi cosa possiamo fare? E peggio, dicono che l'Italia non è in guerra, no? Ecco, io ti chiederei, come dire, di rispondere a queste 3 questioni. L'Italia è in guerra? L'Italia non è in guerra? Le basi sono lontane? La possibilità di fare qualcosa è remota? Ci si può limitare alla testimonianza? Ecco, ti chiedo di articolare un po' il ragionamento.
Allora, oltretutto sono domande utilissime, le risposte sono facili e tra l'altro, come dire, riscontrabili facilmente, e anche se incredibilmente, come dici tu, in realtà la gran parte a questa domanda risponde o non risponde o non sa quella risposta. La risposta: l'Italia è in guerra, certamente, in guerra in diverse decine di missioni a livello internazionale, partecipa attivamente anche a guerra guerreggiata in diversi contesti, addestra militari di altri paesi, e le basi sono attive e sono soprattutto l'essenza del militarismo, in questo caso italiano, della militarizzazione italiana. E quindi è possibile fare qualcosa di concreto cercando di osteggiare il più possibile questa presenza. Noi dobbiamo riuscire a mettere insieme tutta una serie di interessi che sono quelli nostri, cioè della gente comune, della gran parte delle persone, che sono interessi a vivere in un ambiente, da un punto di vista ideologico, che espelle il concetto di guerra, espelle il concetto di violenza, di monopolio della violenza, perché nessuno accetterebbe vivere in questa condizione, e dobbiamo far capire e dobbiamo renderci conto che accettare la presenza di una militarizzazione del militarismo nel nostro territorio significa di fatto avvicinarci sempre più, perché quello che sta avvenendo, a quelle guerre che ci sembrano lontane, che invece sono molto più vicine di quello che pensiamo. D'altro canto, ricordiamoci che quando succede l'invasione della Russia in Ucraina, e quindi qualcosa che in qualche modo per vari motivi ci sembra molto più vicino di quello che poteva sembrare, altri posti remoti come l'Afghanistan, l'Iraq, il Libano, eccetera, ecco che la preoccupazione inizia a sentirsi anche da noi. Ma ricordiamoci sempre che la guerra può arrivare anche da noi tranquillamente, e l'unico modo perché noi possiamo in qualche modo non allontanarla, proprio disinnescarla, è quella di attivarci qui da noi in questo momento, anche se sembra che nulla succede, all'interno delle caserme, all'interno delle basi, che siano NATO, che siano italiane, all'interno di ogni ambito militare, in realtà si sta preparando la guerra, e potrebbe, la prossima guerra potrebbe essere da noi.
Certo, questo è un dato di fatto, c'è una corsa spaventosa al riarmo, c'è una corsa spaventosa all'aumento delle spese militari e all'impiego di militari un po' ovunque. Tutto questo già ci ruba le vite oggi, perché tutto quello che viene messo lì viene tolto alla sanità, ai trasporti, alla vita di noi tutti, alla casa, eccetera, eccetera. È una situazione sociale sempre più tremenda per tanta parte di chi vive nel nostro paese, e contemporaneamente apre lo spazio a scenari di guerra decisamente spaventosi. Non dobbiamo credere che la guerra sia altrove, perché potrebbe piombarci tra capo e pollo da un momento all'altro. Se pensiamo che da Sigonella partono droni che forniscono informazioni all'esercito ucraino nella guerra contro la Russia, se si pensa che sempre da Sigonella partono i rifornimenti per Israele, credo che dovremmo avere le idee chiare su come, facendo due esempi molto noti, ma tanti altri si potrebbero fare, che la guerra è già qui e che le basi militari sul nostro territorio sono già un obiettivo, e un giorno o l'altro anche le nostre case e la nostra relativa tranquillità potrebbero diventare un obiettivo. Questo mi sembra un aspetto importante da sottolineare. E quindi
scusa se ti interrompo, un dato che ci dovrebbe far preoccupare sono anche quelle che noi potremmo quella che potremmo definire l'altra faccia della guerra, no? Noi immaginiamo la guerra sempre come qualcosa che si fa appunto altrove, immaginiamo i soldati, i generali, le divise, gli aerei, la contraerea, no? Tutti questi aspetti bellici, ma in realtà esiste l'altra faccia, che è quella della guerra interna. E soltanto se noi pensiamo a quest'ultimo DDL, l'1660 che viene, che sta per essere approvato, quando all'interno di un paese inizia a mettere in atto disegni di legge che limitano le libertà, i diritti, che con la scusa di colpire reati delinquenziali eccetera, in realtà se si va a vedere il segreto di Pulcinella, basta andare a leggerseli bene, dà un enorme potere all'apparato poliziesco e repressivo nei confronti dei lavoratori, delle lavoratrici, i picchetti, gli scioperi, nei confronti di chi fa blocchi ferroviari o stradali, per non soltanto per i posti di lavoro, per l'emergenza climatica che è una delle emergenze del pianeta, nei confronti di chi si occupa di dare una casa a chi non ce l'ha, quindi la mobilitazione antisfratto. E ad esempio l'articolo semi sconosciuto di questo DDL, su cui noi ci stiamo cercando di informare il più possibile, che è legato alla riforma dei servizi segreti, sia in missione all'estero sia internamente, che vogliono rendere permanente quelle che finora sono sempre state come dire delle richieste temporanee e transitorie, no? Quindi di dare praticamente licenza di uccidere ai servizi segreti, licenza di poter fare le cose più infime e farla franca. Se noi andiamo a vedere all'interno del DL, una di queste riforme fa sì che queste opzioni, che erano state negli anni 70, 80 utilizzate diverse volte, invece di essere transitorie, dover passare per il Parlamento, diventerebbero definitive, quindi acquisite definitivamente e impossibilità sempre da parte del Ministero dell'Interno. Questa cosa è gravissima, questo DDL si inserisce in una ideologia di guerra, perché la possibilità che la gente appunto inizi a percepire una militarizzazione, un militarismo che si porta verso una possibilità che la guerra arrivi da noi, e quindi che inneschi anche disobbedienza, renitenza e diserzione, andare a inasprire e dare molto potere repressivo allo Stato ci dovrebbe far in qualche modo suonare un campanello d'allarme.
Beh, indubbiamente sì, infatti queste tematiche ovviamente entreranno con gli altri elementi della cosiddetta guerra interna, la guerra ai migranti, la guerra nei mari, la guerra lungo confini, nel programma delle iniziative che si svolgeranno in varie città in questi giorni. Quindi mi sembra decisamente rilevante dare spazio anche a queste tematiche, proprio perché guerra interna e guerra esterna sono due facce della stessa medaglia.
Esatto.
Ti chiedo un'ultima battuta prima di salutarci. Un appello.
Sì. Un appello, l'appello che posso fare, lo stringo in sintesi, quello che ho cercato di dire in questi minuti, l'appello è a un riattivarsi in ogni spazio, in ogni luogo, a partire dalla scuola, a partire dal lavoro, a partire dal quartiere, a partire dai propri territori più contermini, dove abitiamo, sicuramente troveremo qualcosa che è legato a una forma di militarismo, di militarizzazione, anche ideologica, oppure concretamente fatto di filo spinato, di muri, di sorveglianza e di, come si dice, soldati, eccetera, eccetera. Quando noi vediamo come per esempio nelle scuole, e io ci lavoro nella scuola, portare classi a festeggiare il 4 novembre, ecco, anche lì, anche in quel frangente, noi possiamo fare qualcosa, possiamo disobbedire, così come quando vediamo che ci sia propaganda nelle scuole a partire dalle elementari, così quando sappiamo che ci sono esercitazioni, poligoni attivi o interforze nei nostri territori, noi dobbiamo essere vigili, dobbiamo cercare di mettere in campo quello che possiamo, ognuno secondo le possibilità dei territori, per riuscire a dire non il nostro nome, noi non ci stiamo. È una forma di diserzione in questo caso che ci costa poco, perché non siamo effettivamente in guerra, ma proprio perché non vogliamo che ci costi tutto quando ci troveremo in guerra, conviene iniziare a praticarla da adesso.
Grazie mille Stefano, alla prossima.
Grazie a voi.